sempre in bici, e quindi per i prossimi 10 giorni, se volete sfrecciare per le vie di Roma un atleta che sa di cinema, è il nostro Dario Zonta. Nel frattempo è entrato e lo saluto, finalmente lo vedo fisicamente, perché poi come tutti siamo stati a più che a distanza di sicurezza. Gabriele Muccino, ciao, ben arrivato Gabriele.
Grazie, grazie.
Sta prendendo
il posto, ma stai a decigolli sinistri.
No, ma quello è normale, però siamo in diretta.
Non è più abituato ad avere ospiti, dobbiamo odiarle un po' quelle sedie.
Sono cristallizzate nel tempo.
È vero, sono ferme a un anno fa. E siamo molto contenti che Gabriele sia con noi, perché è uscito un libro che noi abbiamo letto, Dario ed io, davvero con grande interesse, non solo noi due, tra l'altro, no? Spero bene. Che è un libro che Gabriele ha scritto insieme a Gabriele, a un altro Gabriele, a Gabriele Niola, che poi ascolteremo, ed è il titolo è La vita addosso, sottotitolo Io, virgola, il cinema e tutto il resto. È un'autobiografia di fatto, sì, a tutti gli effetti, pubblicato dalla UTET, in cui Gabriele non si risparmia, no? Ci racconta, ci porta sui set, nei momenti di scrittura, nei momenti della tua formazione, no? Adesso ne parleremo, perché cercheremo di raccontare una parte. Il libro è bello corposo, ma si legge davvero con grande, grande piacere. Non ci sono tante notizie. La notizia, se volete, non so se magari scriveteci al 335-5634-296 e ci fa molto piacere. Non solo se avete delle domande da fare a Gabriele Muccino, ma state vedendo in questo momento, è diventato un fenomeno globale, no? Questa serie che è su Netflix, che si chiama Squid Game, che arriva dalla Corea, è profondamente coreana, e oggi c'è un articolo molto interessante per cui il produttore della parte asiatica di Netflix spiega, secondo lui, perché è diventato un fenomeno che in pochissimi giorni, non appoggiato, non diffuso dai quotidiani, tutti lo stanno a guardare. Bello, brutto, non do giudizi, non voglio influenzare nessuno. Chissà se qualcuno di voi lo vede oppure deciderà di non vederlo mai, perché poi spesso le cose di successo, no, creano una qualche forma di resistenza. Tu Dario, da questa tua nuova vita di ciclista e delle notizie raccolte lungo l'asfalto?
Nessuna. Ho incontrato un cervo stamattina. Se vuoi, può essere una notizia.
Quella è una notizia, però
ci
non
sono
è...
ancora i cervi nel centro Italia.
E non hai fatto il cacciatore, però, come insomma, no, quindi non hai preso la mira. Allora, cominciamo subito con la musica ed entriamo proprio nel mondo e anche nella vita, perché di questo anche si parla nel libro che citavo prima di Gabriele Muccino.
Lacrime mentre piove, piove,
Carmen Consoli, L'ultimo bacio, era un avvio, se volete, ovvio, ma anche dietro questa canzone, che poi ha dato il titolo di uno dei film più popolari in assoluto, no? Sì. Di Gabriele Muccino, c'è anche una piccola storia. Nel frattempo sono arrivati dei messaggi al 335 56 34 296, che riguardano Zonta ciclista, no? Per cui c'è Calogero che dice: come Totò, Zonta al Giro d'Italia, e ti saluta naturalmente. Poi qualcuno invece, Giorgio da Reggio Emilia, vuole sapere se stai facendo un percorso cicloturistico, da dove a dove. Anch'io, anche Giorgio lo pratica, e quindi potrebbe mettersi sulle tue orme, insomma, stai scatenando un po' come in Forest Gump.
Bene,
no?
Evviva la bici!
Evviva la bici! Ti inseguono
in
bici.
Straordinario.
Allora, veniamo però a parlare. Credo che ci abbia raggiunto anche, non ancora, insomma. Cominciamo con Gabriele Muccino a proposito della vita addosso, no? Come dicevamo, questo libro fresco di stampa. Gabriele, qual è stata la molla che ti ha fatto dire: voglio provare a raccontare molto di me? In cui poi, no, ti metti anche a nudo rispetto alle tue passioni, a quello che pensi del cinema in generale.
Dunque, è nata dal fatto che mi è stato proposto un libro intervista, un po' come sulla falsa riga di Truffaut che intervista Hitchcock, piuttosto che Bogdanovich che intervista Orson Welles, per cui quel tipo di formula mi permetteva di non rischiare di mettere in mostra, in vetrina, quello che avevo vissuto nella mia carriera, che era comunque, ne ero consapevole, molto ricca di aneddoti, di territori sconosciuti anche da chi fa cinema in Europa, perché avendo comunque lavorato sia in Italia che in America, e avendo lavorato in America nella cupola di Hollywood, a differenza di tutti gli altri registi che hanno fatto film anche in inglese, anche in America, ma con fondi europei o con film indipendenti, mentre il mio esordio a Hollywood è stato concepito nel cuore della Columbia Pictures, grazie a Will Smith, per cui io sono entrato direttamente dalla porta principale e ho gestito da solo una cultura, un gap linguistico e un modo di mettere il cinema in scena che era comunque da straniero in terra straniera, per cui ho dovuto fare del mio fantasismo italiano e anche personale il massimo della rendita perché riuscissi a fare un film senza che si vedesse che fossi italiano, senza che si dicesse che il regista era confuso da stereotipi sull'America, perché era un film fondamentalmente poi sul sogno americano, quindi cadere nello stereotipo o in quel buonismo che gli americani avrebbero plausibilmente messo in una storia come questa era plausibile, era scivoloso il tema, in più era anche un film ambientato negli anni 80 a San Francisco e parlava di un afroamericano con il figlio, quindi c'erano una serie di elementi di totale
rischio assoluto,
novità,
no, certo,
perché non c'era un elemento di questi che fosse familiare alla mia esistenza, alla mia vita.
Guarda, ci ha raggiunto, lo salutiamo, gli diamo il bentornato a Hollywood Party, al tuo sparring partner, l'altro, sì. Gabriele.
Ciao, Gabriele.
Ciao Gabriele.
Ciao.
Ma come avete lavorato? Quante ore avete passato insieme? Ed è facile intervistare Gabriele Muccino?
Allora, la cosa strana che ha stupito anche me è che è facilissimo, anzi il problema era non finire a parlare dei fatti nostri. Siamo stati insieme più o meno 5 giorni in cui io ho fatto un po' il ritorno a Natale, abbiamo approfittato un po' del momento di Natale che si lavorava un po' meno, siamo stati insieme 5 giorni in cui ho fatto un po' da maestro, nel senso che tenevo il tempo, le domande, cercavo di evitare che andassimo fuori tema e ho fatto una cosa che credo che non abbia potuto fare nessun altro dei illustri intervistatori che ha intervistato registi per fare dei libri. Cioè io mi ero portato una selezione di scene sull'iPad dei suoi film da fargli rivedere, perché io quando ho scoperto che poi molti lui non li aveva visti da veramente tanti anni, mi interessava molto a far latere dei racconti, fargli rivedere e vedere cosa notava lui. Nel libro non sono finiti queste parti, cioè certo. Non c'è nel libro un momento in cui io gli adesso gli faccio vedere un film, però le considerazioni sì, e spesso sono uscite cose parecchio interessanti che io ho un po' l'ardire di dire che secondo me nessun altro regista italiano non avrebbe detto. Cioè lui è l'unico che dice ah vedi qua non avrei dovuto fare così, oppure ah vedi io questo non sarei più in grado di farlo, oppure anzi dice adesso lo farei meglio. No, molto interessante.
No, ma quello è molto interessante, è vero Gabriele Niola, perché poi rispetto ad alcuni film no, quella scena non lo convince tuttora. Ascoltiamo ora una clip di un regista che tu ami in modo particolare e poi racconti, stanno già arrivando anche delle domande per te, no? E racconti sì. Perché questo regista ti piace in modo particolare, poi tra i film che tu citi c'è questo nato il 4 luglio.
Bobby Murphy alla seconda e la terza, Grady Rogers in terza,
Grady era malato, c'era Finelli in terza.
Tommy Finelli, già colpito dai suoi mortai nella zona smilitarizzata. Cose da pazzi, amico.
Già, me l'avevano detto. Ti ricordi i gemelli? Phil e Larry Powell, quei piccoli stronzi.
Cristo. Però come locutori erano davvero bravi, eh?
Erano proprio bravi.
Erano dei duri.
Però bravi.
E quando Phil è stato ucciso, Larry, che non aveva un gran cervello neanche lui, il giorno dopo si è presentato e si è arruolato.
Oddio, no.
E c'è rimasto anche lui.
Oh, no.
È vero, te l'assicuro.
Appena arrivato.
Una mina, qualcosa del genere. No, che dico? Un albero.
Cosa?
Gli è finito in testa, in nome di Dio. Sì, ti sto dicendo la verità. Tutta quella strada fino in Vietnam per farsi ammazzare da un fottuto albero volante.
No.
Oh, Cristo santo. È da morire dalle risate. Secondo me questa fottuta città è rovinata, Ronnie. Non credo che ci resti più uno straccio d'amico. È davvero divertente.
Quando sei stato ferito, Timmy?
Il 18 settembre. Vicino a Donga. Ce la siamo vista brutta lassù, Ronnie, te l'assicuro. Non voglio neanche parlare di queste cose. Beh, lo sai, insomma, una follia. Sparavi a qualsiasi cosa si muovesse, cazzo. E tu quando sei stato ferito?
Io? Il 20 gennaio. Sì. Da qualche parte laggiù, non me lo ricordo neanche, vicino a un fiume. Ci siamo trovati davanti a un intero battaglione di quei maledetti porci. Sono stato ferito a un piede e mi sono messo a sparare come se fossi solo contro tutti. Sì, come se fossi quello stronzo di John Wayne, vuotando un intero caricatore, gridando «Vieni fuori, Charlie!»
Ecco, questa è una clip tratta da Nato il 4 luglio di Oliver Stone. Stiamo parlando con Gabriele Muccino e Gabriele Niola, che lo ha intervistato per il libro La vita addosso. È curioso, interessante, Enrico, Gabriele e Gabriele, notare che questa conversazione che stiamo facendo, noi non prepariamo mai le domande, tutto accade nel momento in cui sta accadendo, è subito andata verso Hollywood, verso il cinema americano, e prima perché ci stavi raccontando della tua ricerca della felicità, perdonami il gioco di parole, il film, appunto il tuo primo film hollywoodiano, e adesso abbiamo sentito Oliver Stone, quindi referenze ed esperienze. Quanto il cinema americano, lo stile del cinema americano, della narrazione, ti ha formato? Perché poi piacerebbe così che tornassimo veramente agli inizi, perché è sempre bello capire come tutto è iniziato. Ma torniamo, partiamo e ripartiamo, sì, dagli Stati Uniti.
Dunque, sì, gli Stati Uniti in realtà esistono, cioè il cinema americano che mi ha colpito e formato esiste fondamentalmente grazie al cinema italiano, che parte dagli anni 50 e finisce negli anni 70, cioè quando finisce l'epoca la golden era del cinema italiano, quando noi iniziamo a perdere carburante, e questo secondo me avviene più o meno agli inizi degli anni 70, è lì che c'è la decade più interessante del cinema americano, che prende un grandissimo spunto, uno dei maestri che lo dichiarano più fortemente è Scorsese, che sono cresciuti letteralmente con i film di Vittorio De Sica, Rossellini, e con tutta la poetica zavattiniana, perché poi non è solamente il cinema italiano, ma anche la scrittura, la scrittura e l'autoironia che il cinema italiano ha portato nel linguaggio del cinema, appunto. E questa novità assoluta che ha fatto del cinema italiano la seconda industria al mondo ha profondamente spinto la mia pulsione tardo-adolescenziale a inseguire tenacemente l'obiettivo di fare il regista e raccontare storie, perché la lezione del neorealismo italiano ci diceva che da una piccola storia di un uomo che con il figlio perdeva, perché gli veniva rubata una bicicletta, si poteva ricavare una trama toccantissima, senza che ci fosse un macro plot, una grande crisi che avesse appunto le dinamiche tipiche del cinema come si era fatto fino appunto al neorealismo. Questa porta poi ha portato il nostro cinema in tante direzioni. A me ha suggerito il fatto che potevo raccontare piccole storie, ma grandi, perché avevano un universo a cui avrebbero parlato. E il cinema americano aveva invece una forza, un dinamismo nell'utilizzo anche proprio meccanico della macchina da presa, e parlo di registi come Bob Fosse o piuttosto che Oliver Stone decisamente, e anche Woody Allen, perché Woody Allen fa un uso della macchina da presa molto specifico e molto definito a seconda della storia che racconta. Quindi c'era un utilizzo della proprio del linguaggio cinematografico. A questo aggiungo anche James Cameron, che tra l'altro mi ha aperto le porte sull'uso che la Steadicam poteva avere all'interno del cinema, perché fu uno dei primi in assoluto a usarla non più come un carrello sulle scale di Filadelfia come Rocky o come Kubrick sui tappeti di Shining, ma usò la Steadicam come un uomo che si muoveva insieme al protagonista all'interno della scena in modo plastico, con i teleobiettivi spesso, quindi rendendo tutto molto più denso e dinamico, ma anche ipnotico. E questo utilizzo della macchina da presa hollywoodiana di alcuni autori, registi americani, mi ha portato a cercare di fare qualcosa di più di quello che il cinema italiano non avesse fatto, ma soprattutto di quello che il cinema italiano faceva negli anni 90 o anche 80, dove c'era un disastro intorno a me. Cioè, gli unici film degni di nota erano i film di Troisi, di Benigni, e poi i comici come Aldo, Giovanni e Giacomo,
Pieraccione
e Verdone senz'altro,
certo.
Perdonate
no, ma è normale,
però non c'era altro cinema al di fuori del cinema comico, e questo mi stava molto stretto, perché anche il tipo di cinema che si faceva, anche quello comico, era un cinema molto essenziale, molto semplice, spesso addirittura sgrammaticato rispetto a quello che era stato il cinema italiano pochissimi anni prima. Cioè, vedere, non so, oggi La Grande Guerra di Monicelli e vedere un film non voglio fare nomi,
non fare nomi,
girato negli anni 80 in Italia dà l'idea che le cose siano flippate, cioè invertite, cioè che il film girato negli anni 80 sia stato girato negli anni 50 e viceversa, perché c'era una grammatica, un classicismo, una forma nei film italiani come La Grande Guerra, come il Gattopardo, come Rocco e suoi fratelli, come L'Ade di biciclette, Umberto D, e posso andare avanti, fermatemi qua, paratemi prima che vado avanti, però c'era una forma che era assolutamente ipnotica, ecco, e per un regista era totalmente potente questa capacità di raccontare la vita con questo classicismo della macchina da presa che comunque si muove sempre. Vittorio De Sica usava il push-in, cioè l'avvicinamento del dolly ad un viso, esattamente come lo uso o lo userei o l'ho usato io 6 mesi fa o 6 giorni fa, cioè di fatto non è cambiato nulla in quel linguaggio lì.
No, quello è vero. Gabriele Niola, nel libro appunto La vita addosso, insieme a Gabriele Muccino, ricostruite proprio gli inizi, no? Che sono degli inizi anche abbastanza insoliti per un regista italiano. Vuoi raccontarli ai nostri ascoltatori, Gabriele?
Guarda, è questo che a me mi colpisce tantissimo. A me di questo libro, di questa impresa, mi interessavano molto i meccanismi della creatività, come fa a creare qualcosa di così diverso dal resto che vediamo. E negli inizi c'è tanto di questo, cioè il fatto che è un regista che non ha fatto il centro sperimentale, o per dirla meglio, l'ha fatto e se n'è andato quasi subito, perché voleva fare, e che è stato messo a fare, ha avuto fortuna, ha incontrato Minoli, ha cominciato a fare dei cortometraggi che fa anche un po' ridere, erano già dei cortometraggi di Muccino, cioè avevano già tutti i temi dei film di Muccino da subito, ed è uno che, come alcuni dei grandi registi americani degli anni 70 della New Hollywood, si è formato sul linguaggio televisivo tantissimo, ha fatto in realtà poi ovviamente faceva televisione con un po' di lingua di cinema, in realtà era a metà, ha fatto L'ultimo minuto, è stato quello che ha messo in piedi alla Rai di Napoli Un posto al sole, e poi una cosa che raccontiamo poco perché non c'era molto da raccontare, ma io credo sia clamorosa comunque, tutta la parte dei documentari fatti in Africa, in cui si forma una forza muscolare tecnica che gli consente poi di fare un esordio che è cofatto, che è un film che ha tutti i difetti che possono avere gli esordi, ma che ha una mano di uno che nessuno direbbe che ha l'esordio, cioè gli esordi italiani, ma anche stranieri, se vogliamo, in linea di massima non sono così, sono molto più acerbi. Quello era tutto tranne che acerbo.
Ascoltiamo subito proprio, non ci eravamo messi d'accordo, ma noi in scaletta avevamo previsto proprio Ecco Fatto, una scena da Ecco Fatto.
Margherita! Gli ex c'hanno la strada spianata, niente preliminari di corteggiamento. Quello t'ha pure dato la mazzaroccata appena t'ha visto. Oh, ma accompagni?
No, vai a piedi.
Oh, che fai se la trovi a letto con lui?
Ammazza!
Ammazzi? Ammazzala, la devi ammazzare. Sei tornata?
Ciao.
Con chi stavi in Vespa?
Ma che sei matto?
Stai zitta! Anzi, parla, con chi stavi?
Ma con Paolo!
Con Paolo! Ce l'hai fatta dirmelo?
Ma cerca di calmarti.
Cosa cazzo ci facevi con lui? Dimmi cosa cazzo ci facevi insieme a lui! Ci continui ad andare a letto? Vero? Dimmelo!
Abbassa la voce.
Dimmelo, sei così, io mi ammazzo! Cosa ci facevi con lui?
Mi ha incontrato fuori la sartoria e mi ha offerto di accompagnarmi a casa.
E l'hai fatto salire su? È venuto a casa?
No!
Quello vuole tornare insieme a te, lo sai meglio di me.
Sono io che non ho nessuna intenzione di tornare con lui.
Aspetta un tuo momento di debolezza.
Ce l'avrei te i momenti di debolezza. Paolo non ha contato nulla nella mia vita. È superato. Andato.
Non ci riesco a fidarmi di te.
Mi devi dare fiducia, se mi ami.
Thank you.
Allora, siamo passati da Ecco Fatto, film che ci riporta indietro di qualche anno, a una musica che conoscete benissimo, che è quella, è una parte della partitura sonora di Schindler's List di Spielberg, perché questo viene raccontato nel libro. Qualcuno ti ha accusato di aver copiato Magnolia. Come sono andate le cose, Gabriele Muccino?
Dunque, quando si fa un film non si sa bene quale sarà la colonna sonora che lo accompagnerà, e quindi spesso, non sempre, perché alcuni musicisti come Nicola Piovani o Morricone componevano subito qualcosa al pianoforte e te lo davano prima ancora che tu girassi il film. E io infatti con Piovani ho lavorato in questo modo così tradizionale e anche efficace, mentre di solito però musicisti così come Piovani o Nino Rota o Cicognini o tutti loro non sono sempre così costruiti in modo così classico, quindi si tende a usare quella che si chiama in America temp music, cioè una colonna sonora temporanea che si appoggia alla ricerca della versione musicale più giusta, più vicina a quello che tu vuoi raccontare, e poi il musicista che arriverà troverà qualcosa che è già montato che funziona più o meno, e lì capirà se prendere ispirazione e quanta da quello che avrà ascoltato. Io quando girai L'ultimo bacio, perché prima ero stato ispirato da un altro pezzo che era un pezzo della sottile linea rossa di Hans Zimmer, per Come te nessuno mai, infatti c'è la colonna sonora di Come te nessuno mai è epica come lo è quella della sottile linea rossa, anche se non è un film di guerra e tratta d'amore e di altro, però quello era il riferimento. Mentre facendo L'ultimo bacio io scrivo letteralmente il film sentendo moltissimo, come sempre, moltissima musica, ma particolarmente sentendo la colonna sonora di Magnolia e casualmente anche quella di Schindler's List che avevo già conosciuto anni prima, ma tra tutte le tracce ce n'era una che si chiama Workforce, mi sembra.
Sì, Workforce.
Che è la numero 5 esattamente, che aveva una sorta di dibattito continuo, incessante, senza però una crescita e una dilatazione emotiva. Questo permetteva di tenere per 9 minuti un pezzo di musica su scene brevi che si incrociavano, si incontravano e costruivano una sequenza unica fatta però di piccole sequenze. Questa novità Magnolia la fece diventare linguaggio, cioè nel senso che Magnolia è proprio un film corale come quelli di Altman, perché Altman era il maestro comunque
di Paul Thomas Anderson
dichiarato, e in Magnolia questa coralità viene messa insieme da questi ponti musicali, perché io li chiamo ponti, che avevano questa sorta di battitura molto simile a quella di Schindler's List, perché è un po' come un bolero che però non cresce, è un bolero in cui non c'è la crescita degli strumenti ma continua a battere incessantemente con delle piccole modifiche naturalmente, altrimenti annoierebbe, però di fatto ha una sua linearità che avvolge il mondo dei protagonisti senza commentarlo. Questa forza narrativa della musica era una novità che io ho messo nell'ultimo bacio, che Bonvino ha compreso trasformandola nei lunghi ponti musicali che uniscono le varie storie dell'ultimo bacio. Lì ci sono 8 protagonisti e spesso si incrociano, un po' come era lo schema di Magnolia, in cui per tenere insieme tutte queste tutti questi segmenti, alcune scene durano anche 15, 20, 30 secondi, quindi la brevità delle scene diventa straniante se non viene accompagnata da qualcosa che la leghi alle altre scene che seguono, perché l'unione e la somma di queste scene genera un sentimento nello spettatore, un'emozione
molto, molto forte. E c'era Dario che voleva intervenire.
Ma
prego,
questa,
Dario.
No, questa risposta articolata e tecnica di Gabriele Muccino dà proprio il senso, mi viene da dire, radiofonico della complessità di questo libro di cui stiamo parlando. Noi riusciamo a concederci questi spazi anche di riflessione sul linguaggio cinematografico. Si parla sempre pochissimo del linguaggio, della tecnica. Gabriele Muccino ha una tecnica di ripresa importante, riesce a riprendere dei pranzi, che forse è una delle cose più difficili da riprendere, penso, no Gabriele? Qua tante persone a tavola che mangiano e parlano e si parlano uno sopra l'altro, ecco, questo solo per fare un esempio. E ci piace tutto ciò, ecco, entrare un po' nella tecnica. Questa tecnica tu non hai fatto di fatto una scuola, no? Perché sei entrato al centro e come sei entrato praticamente sei uscito. Te la sei costruita facendo i film, a partire dall'esperienza di Minoli, cioè della televisione.
Sì,
in avanti,
io ho fatto circa 50 cortometraggi per l'ultimo minuto, circa mi sembra 25 per un programma che si chiamava Lezioni d'amore, di cui non c'è traccia, ma insomma erano sempre cortometraggi scritti da me. Poi ho girato per cinque mesi in Posta al Sole e ho fatto anche dei cortometraggi, oltre a quelli in Africa, anche dei cortometraggi che erano per me, cioè per dimostrare quanto riuscissi a raccontare una storia, anche avesse la capacità di intrattenimento dello spettatore, perché avevo molta paura di fare un esordio mediocre che sancisse la fine della mia carriera, quindi anche del mio sogno. Quindi io, per paura di un esordio modesto, mi sono costruito una forte corazza di conoscenza filmica con tutti i mezzi che ho potuto avere a disposizione, e quando ho sentito di essere pronto ho fatto un cortometraggio di 7 minuti che racchiudeva nella sua semplicità esattamente il linguaggio e la storia del copione di Ecco Fatto, che era il copione del primo film che poi ho realizzato. E per fare questo film ho pensato che la pigrizia del lettore, del produttore che avrei voluto incontrare avrebbe vinto sulla possibilità di leggere questo copione. Quindi pensai, gli porto un cortometraggio che racconta quello che racconta il film, e in questo modo 7 minuti riesco a rubarli alla sua vita. E così io riuscii effettivamente a trovare due produttori, non uno, che volevano fare Ecco Fatto. Uno era Procacci e l'altro era Leo Pescarolo, che purtroppo non c'è più. Domenico Procacci mi cercò anche di dissuadere, perché Pescarolo avrebbe fatto un film per il cinema, mentre Procacci non voleva rischiare molto con me, perché ero abbastanza una scheggia impazzita nel modo in cui mi presentavo, e quindi non sapeva bene se fidarsi o meno. Quindi decise di rischiare poco e farne un TV movie. Quindi Ecco Fatto nasce in realtà come TV movie, viene particolarmente bene e viene invitato in concorso al Festival di Torino, dove Barbera era direttore, e esce quindi anche nelle sale, in pochissime sale in realtà, in sette sale in tutto, ma in questo modo diventa un film per il cinema, quindi anche candidato alla di Donatello, eccetera, eccetera, dove naturalmente non vinsi.
quella è una cosa, è un po' una costante.
Una volta c'era la costanza di essere nominato e non vincere.
Adesso...
Poi a un certo punto neanche la candidatura è più stata pervenuta.
Certo. Stanno arrivando veramente tantissime domande, sì. Te ne faccio solo una perché poi dobbiamo salutarci. vabbè, c'è qualcuno che ti chiede, perdonami se non ti faccio rispondere a questo, la differenza tra dirigere degli attori italiani rispetto agli attori americani. Poi c'è un'altra domanda che dice: L'ultimo bacio, no, è un tuo film ancora giovanile, ma non ha ancora 100 anni, Gabriele, quindi voleva capire, e Alberto da Milano, no, come poi sei cresciuto e che cosa ora ti interessa esprimere oggi nel cinema. Però anche questa non te la giro, perdonami Alberto. Mentre c'è Mauro, questa è abbastanza curiosa, cioè vorrei chiedere a Gabriele cosa suggerirebbe a un bambino o una bambina con meno di 14 anni, appassionati di cinema, che vorrebbero da grandi lavorare nel cinema, cosa guardare, cosa leggere, cosa studiare, cosa cercare, cosa fare, cosa sognare. Domande,
domande complesse. Limitiamoci al cinema. Io direi che non bisogna in nessun modo vedere film doppiati, film stranieri doppiati, perché il doppiaggio, e l'ho sentito fortissimamente, da mi stavo per staccare le cuffie quando ho sentito pezzo di Nardo 4 luglio prima, cioè il doppiaggio è una sorta di rivestimento di una, è come se mettessimo una coperta su una Ferrari e ne nasconde la sagoma, cioè il doppiaggio è talmente invadente sulla sensibilità vocale attoriale dell'attore che rende radiofonico rende radiofonica la nostra esperienza e percezione del film. Quindi chi si vuole formare come attore o comunque vuole conoscere il cinema deve capire come quel cinema che vuole fare è stato concepito, perché il gladiatore, e questo lo dice Russell Crowe, che sussurrava sull'arena e poi doppiato declamava, perché doppiato in un certo modo, è una storpiatura della direzione originale del film che è devastante per chi ha concepito l'opera e per chi ha pensato quell'opera in quel modo. E naturalmente anche noi che sentiamo quella quello che si chiama doppiaggese nell'ambiente del cinema, quel modo di parlare così pauseggiato, così perfetto nella dizione, così sterile e così lontano dalla realtà e dal modo in cui il film è stato pensato ed è stato recitato, che è fuorviante pensare che quello sia il cinema. Quindi se ci si vuole nutrire di cinema bisogna nutrirsi del cinema e di come è stato concepito.
Quindi questa è la prima cosa fondamentale. Per tutto il resto inviteremo un'altra volta Gabriele, perché appunto ti hanno fatto tante domande insieme. Sì. Ringraziamo molto Gabriele Niola che è al telefono con noi. Grazie Gabriele, ci incontreremo nei prossimi giorni alla Festa del Cinema di Roma. Grazie a Gabriele Muccino. Ricordiamo La vita addosso. Abbiamo solo sfiorato alcune delle storie, degli aneddoti, no? Come invece del copione un corto di 7 minuti. La vita addosso, dicevo, io, il cinema e tutto il resto, pubblicato dalla UTET. Noi ti salutiamo con una clip degli anni più belli. Grazie Gabriele.
A voi, grazie.
Grazie, grazie.
Ciao. Ciao.
Fermati. Ma voglio vedere, ma voglio vedere.
Ma che sta
andiamo via?
Ma
levati.
Gemma.
La voglio vedere.
Gemma.
Riccardo.
Gemma.
Gemma.
Ricca.
Ma lo vedi che sei te?
Riccardo.
Oh, ma come stai?
Bene.
Oh, bene.
Oh, sopravvissuto.
Oh, c'è pure Paolo. Paolo, vieni.
Siete appiccicati voi due, eh?
Sì. Beh, ti ho provato a cercare, ma hai cambiato casa. Non ero pure preoccupato, non ti riuscivo più a trovare.
Come stai?
Bene, come stai?
Bene, lavoro qui al ristorante al Portoghese.
Infatti è da qua che ti ho visto uscì.
E voi invece che fate?
Che famo? E lui insegna al Visconti adesso. Letteratura italiana, latino e greco.
Sì, pure greco.
No.
Ah, già.
Ce l'hai fatta alla fine?
Ce l'ha fatta, sì, alla buon'ora.
Che vuol dire alla buon'ora? Scusa, spiegate.
Vabbè, dai, stiamo a scherzare. Dai, è alla buon'ora, sì, staccia pure. Stiamo tra di noi, è Gemma, dai.
Vabbè, Giulio?
Giulio... È Giulio un po' che non lo vediamo.
Chissà per quale misterioso motivo non stiamo vedendo Giulio, ma...
Lo ammazza quanto sei pesante.
Ma fa finta di niente, famo finta di niente, dai, facciamo finta di niente.
Infatti, famo finta di niente, che abbiamo sbagliato tutti e... Alzi la mano chi non ha sbagliato.
Chi alza la mano?
Nessuno.
Hai visto?
Eccolo là.
Ah, oh, solo chi non vive non fa sbagli. Cerca di andare avanti pure te. Dai, andiamo, su.
Allora, questa era una scena dagli anni più belli. Ora vogliamo parlarvi di un film che sta per arrivare nelle sale. Il titolo è Merlin agli occhi neri ed è diretta e con noi al telefono da Simone Godano. Ciao Simone.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Merlin agli occhi neri, detto così sembra una battuta, ma aiuta i nostri ascoltatori, perché è un titolo felice, no? Questo non c'è dubbio. Dici, ma come, Merlin non mi pare avesse gli occhi neri. E invece che cosa racconta il tuo film?
Beh, questo è un dubbio che insinua un po' Clara, che è Miriam Leone, che è una bugiarda patologica e costruisce un po' tutto un suo mondo. E diciamo, anche riguardo a Marilyn, la sua supposizione, la sua teoria è che i suoi occhi non siano azzurri come tutti crediamo, ma che possano essere neri. E questo, diciamo, è una spiegazione del titolo che... E fa parte del racconto, ossia la storia di due emarginati che sono Stefano Corsi e Miriam Leone, che sono in cura in un centro terapeutico e che devono trovare un po' il loro posto nel mondo, e il loro incontro gli dà questa opportunità, questa possibilità.
Questa possibilità, no, è vero, questa possibilità. Appunto hai detto, no, due persone che hanno... hanno qualche difficoltà, no? Nella vita, no? Hanno molte difficoltà.
I due protagonisti, molte difficoltà. I due attori hanno fatto una performance incredibile e li hanno sicuramente aiutati.
No, quello è sicuro. E proprio perché, no, Simone Godano, quando poi si racconta appunto, diciamo così, chi ha delle difficoltà, non voglio usare altre parole, anche perché non ci credo, no? Quindi non mi va di usare disturbato, malato, non mi piace proprio. E quello non è semplice, no? Sia in fase di scrittura che poi credo in fase di direzione degli attori, no? Perché avendo dei personaggi così un attore può strafare, non so come dire, o può esagerare. Che cosa ti sei regolato tu?
Guarda, il film credo sia molto sincero e ci stiamo rendendo conto che il film arriva alle persone, perché guarda, un momento chiave della preparazione del film è stato l'incontro con le persone che frequentano i centri diurni e io ho capito che sono persone che hanno un rapporto, sembrano un po' dei bambini nel loro estremizzare le emozioni belle, brutte, nei litigi tra di loro. Quando io entravo nel centro di urno, quando ho portato gli attori, Stefano, Miriam, tutti i reparti, a questi ragazzi e queste persone brillavano gli occhi, c'era un'emozione talmente forte che abbiamo capito che non tirando il freno a mano, non diciamo ponendoci nel mezzo, nel libido, ecco, il nostro tentativo non voleva essere ibridi, essere sinceri e raccontare l'estremizzazione di questi sentimenti, non nel bene e nel male, sia quando sono positivi, come un bambino a cui non compri lecca-lecca, il carriccio te lo fa torto,
certo,
quando glielo compri,
certo,
la gioia è infinita.
Simone, ascoltiamo un momento proprio del tuo film Merlin agli occhi neri, che esce questa settimana, se non sbaglio, no? Esce proprio questo giovedì.
Basta il divano.
Ascoltiamo.
State guardando attentamente tutto questo. Sì, tutto questo prima non sarebbe stato possibile. Solo ora. Ora? Sì.
Sì, pronto? Ti stavo dicendo che ieri sera sono stata a questa festa, no? E mi hanno buttata in piscina tutta vestita, ma completamente, e il cellulare intatto, ancora funziona. Nuovo Z6, amazing, is nothing.
Allora, questa era una scena appunto di Merlin agli occhi neri, ne stiamo parlando con Simone Godano, esce dopodomani il 14. Simone, l'avete fatto vedere in uno di questi centri nel quale appunto avete lavorato e avete esplorato l'universo poi che vivono i due personaggi?
Sì, l'abbiamo fatto vedere, abbiamo avuto anche quella è una cosa che mi ha molto tranquillizzato, anzi mi ha preso no, orgoglioso sembra un brutto termine, però sono uscito da quella proiezione come la proiezione quando l'ha visto Matteo Rovere, che credo sia in ascolto, perché mi ha chiamato e gli ho detto guarda, sto per entrare in diretta radiofonica, attacco, e ha detto ok, mi collego. E anche là il film ha forte trasporto emotivo, e quando sono uscite queste persone mi hanno temevo un po' il giudizio, temevo di essermi, diciamo, averci cinematografizzato un racconto, come dicevi te, un po' rischioso. Invece aver avuto il loro benestare per me è stato proprio l'inizio del della discesa.
Meglio, no? meglio di 4 stelle naturalmente dei critici. E Matteo Rovere, appunto Groenlandia, ha prodotto il film insieme a Rai Cinema. In bocca al lupo naturalmente Simone Godano, Marilyn agli occhi neri.
Grazie,
a presto. Presto, siamo ai titoli di coda. Vi saluto le nostre curatrici Francesca Levi, Madre Agnisci, Fabio Melis che ci ha mandato in onda, grazie a Fabio e a tutti i tecnici della sala controllo.